Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Domenica scorsa a Biandronno, nella preghiera del cuore, ho fatto una pratica nuova e Maria, la vita di Maria nei punti energetici, che sarebbero i nove chakra più i due nadi. E a me è piaciuto tanto, nel senso che il segreto del nostro cammino nella preghiera del cuore è riuscire a purificare questi centri energetici in modo che l'energia possa scorrere bene ed essere proprio degli alberi rigogliosi e prendere energia dal basso, energia dall'alto e portare frutto. E quindi dipende molto anche. E allora, siccome mi è piaciuta, e poi io me la sono rifatta perché l'ho registrata. E perché quando la faccio sono sempre un po' in tensione, diverso quando la fai da solo, cioè abbandonato a quello. Questa sera, visto che siamo verso la fine dell'anno, ecco, il 29 faremo ancora una preghiera del cuore qui, domenica 29, che sarà l'ultima, quindi sarà di fine anno, poi faremo il 31, sarà carismatico, ma il 29 faremo una preghiera del cuore di fine anno, dove cercheremo di digerire tutti i rospi di quest'anno, tutte le cose, quindi faremo quella preghiera tipo tsunami, cioè faremo di tutto e di più. Il 29, se ci sarete, per azzerare questo bellissimo 2024. Mentre stasera faremo, ripeterò non Maria nei punti energetici, ma Davide, perché dopo Maria, ecco Gesù ovviamente, dopo Maria il più grande è Davide. E la vita di Davide nei punti energetici, solo che questi punti energetici sono arrivati a 13, perché alcuni eventi di Davide non li ho potuti omettere, non sono 9, ma i principali arrivano a 13. Quindi stasera energizzeremo il nostro corpo sulla vita di Davide. Poi lo faremo nella pratica. Allora, siccome non tutti conoscono la vita di Davide, vi racconterò i punti che vedremo nella vita di Davide. Davide, quindi cominciamo con il chakra della corona e la vita, Davide viene chiamato a fare ad essere re di Israele. Il Dio dice al profeta Samuele: vai nella casa di Jefte perché lì mi sono scelto un re. Il profeta Samuele va nella casa di Jefte che aveva 7 figli e gli mostra il primo figlio alto, bello, cioè lui dice sicuramente sarà lui e Dio gli dice a Samuele: guarda, io non guardo quello che guarda l'uomo, ma guardo il cuore. Non è questo. Secondo, non è questo. Terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, non è questo. Mi scusi, signor Jefte, ma non è che lei c'ha un altro figlio? Perché il figlio deve essere da qui. Lei me ne presenta questo. Ah sì, c'è il ragazzino, quello gracilino, rosso di capelli, è lì in mezzo alle pecore. Cioè, proprio, immaginate i traumi che doveva avere Davide. Vallo a chiamare perché io non mi metterò a tavola se non arriva lui. Appena arriva, entra il suo ragazzino gracilino, rosso di capelli, sporco, puzzolente, perché era in mezzo alle pecore, e il Signore dice a Samuele: e lui, ungilo! E lui lo unge re. Quindi l'elezione ad essere re. Vi ricordo che questa elezione ce l'abbiamo anche noi, col battesimo, noi siamo re, figli di re, profeti e sacerdoti. Dopodiché, Davide rimane con suo padre, non entra a corte. Saul soffre di depressione, il re. Saul soffre di depressione e allora, siccome faceva parte del coro parrocchiale Davide, nel senso che sapeva suonare e cantare, e dice: io posso scacciare questo spirito della depressione. E Saul dice: vabbè, proviamoci. E Davide va a corte, canta e suona, e quando lui canta e suona, e lo spirito della depressione se ne va. E quindi già c'è un primo approccio con Saul. Ovviamente qui c'è il chakra della gola, il canto, l'abbiamo detto tante volte, è un grande esorcismo. E dopo però lui rimane sempre da suo padre e Israele va in guerra. Israele va in guerra e i fratelli di Davide vanno in guerra, soldati, soldo. Venivano pagati i soldati per andare in guerra. E allora il papà di Davide dice: Senti, porta questi formaggi ai tuoi fratelli e fatti dare i soldi della paga. E lui va dove c'è la battaglia, ma la battaglia non c'era perché è il famoso caso di Golia. Il famoso caso di, anziché dice fare la battaglia, vedete se facciamo 1-1, chi vince, vince tutta la battaglia. E naturalmente Golia era grande, grosso e tutti si spaventavano. E allora lui va lì e porta il formaggio, si fa dare i soldi, dice: Ma che succede? E succede che non sappiamo che cosa fare. Non vi preoccupate, io riuscirò a sconfiggere questo Golia. E sappiamo, però, la catechesi più volte, che con la fionda colpisce il gigante Golia, lo vince e quindi in questa maniera lui entra a corte. Qual è il punto? È molto importante questo punto che non lo consideriamo mai, c'è cioè una nadi sopra le rotule delle ginocchia. Quando vi fanno male le ginocchia è la vostra superbia, è la vostra arroganza. Dicono, ecco, nella spiegazione, che localizzati sopra le rotole, quando sono in equilibrio, danno vitalità, danno forza e flessibilità. Le persone inflessibili. Quando non sono purificate, danno orgoglio e arroganza, senso di inferiorità e scetticismo. Quindi il terzo noi porteremo, mi ripeto, o portate le mani o l'attenzione ai nostri ginocchi. Dopodiché, ecco che adesso Davide entra a corte perché Saul gli dà in sposa Mical, sua figlia. Quindi lui si sposa la figlia del re, entra a corte e partecipa alla vita della corte, ma Davide è un uomo di successo perché Dio ha messo l'attenzione su di lui. Quindi quando vanno in battaglia, Davide sbaraglia i nemici, vince sempre, e c'è scritto nella Bibbia che la gente quando tornavano dicevano: Saul, che è il re, ne ha uccisi 1.000, Davide ne ha uccisi 10.000. Già che Saul era un po' depresso, adesso che il suo genero diventa più bravo di lui, che la gente, quindi comincia la lite. E comincia la lite e Davide è costretto a scappare dal palazzo e si rifugia in campagna. E in questa cosa, allora, dove l'ho messo questo? Sì. Entra a corte e deve scappare e quindi lui realizza l'amicizia con Jonathan, entrando la grande amicizia di Jonathan, prima di scappare, lui già ha realizzato amicizia con suo cognato, questa grande amicizia che viene narrata. Come simbolo dell'amicizia Davide e Jonathan. E Davide e Jonathan, l'amicizia noi la troviamo nei gomiti, ecco un altro punto, in tutti e due i gomiti perché regolano l'intensità dei rapporti sociali. Persone che hanno queste nadi bloccate sono quelle persone che vivono tutto in superficie. Se ce l'avete purificati questi centri energetici, siete capaci di un'amicizia reale. Ovvio che non si può essere amici di tutti, ma quegli amici vivi l'amicizia intensamente e anche i rapporti sociali non li vivi soltanto in superficie, ma cerchi di approfondire, cerchi di entrare dentro. Ecco, Dopo che ha realizzato questa amicizia, lui scappa e Davide, Jonathan cerca di aiutare Davide mandandogli delle missive, dei WhatsApp, dei emoji su quello che vuole fare suo padre e Saul è all'inseguimento, però lui era nascosto nel bosco con alcuni uomini fidati e si era nascosto in una grotta. Prima di tornare a casa, Saul entra nella grotta e si addormenta per riposarsi un po' prima di tornare. E in quella grotta c'era nascosto Davide e i suoi. Ecco qui il suo fedele attendente Joab, dice: vedi, Dio l'ha messo nelle tue mani. Vedi, lui si è addormentato qui dentro la grotta dove siamo noi. Ammazzalo! Ed è finita le tue sofferenze. Ma attenzione agli amici vicini che ti consigliano, perché qui Davide gli dice: ma chi ha messo le mani sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito? Lui è il re, lui è consacrato dal Signore, quindi sarà Dio a difendermi, io non lo devo ammazzare. Difatti, però, gli farà capire che lui poteva ammazzarlo. Gli prende la lancia, gli mette la sua e poi da lontano glielo dice. E qui Saul riconosce la grandezza di Davide, ma non è che lo perdona, continua a combattere. Attenzione, tu dici, preghiamoci che si converte. Quindi, e qui è il perdono. Davide perdona Saul che continua a fargli del male. Non è che lo perdona, ti perdono però non lo fai più, non gioco più. No, lo perdona e poi continua. Ecco qui il perdono lo troviamo nel plesso solare. Quando noi non perdoniamo, quando noi siamo pieni di risentimento, di acredine per quello che mi ha fatto, per quello che ci spegniamo. Il sole che è qui si spegne. Se lo vuoi riaccendere, devi perdonare, ma non per gli altri. Gli altri non se lo meritano, ma tu ti meriti una vita piena di luce. Ecco qua il perdono. Che continui, io li perdono, però continuano a farmi del male. E allora? Sì, perché lo scorpione continuerà sempre a pungere, però è per te. Per te, perché poi ti spegni e sei sempre pieno di rancore, di risentimento, di cose. Accendi il tuo solo, in Dio è luce, non ci sono tenebre. E comunque, Dio mi difenderà e Dio difende. Saul, mentre scappa, la testa gli rimane attaccata e muore, e muore. Quindi, una volta che è morto, Davide torna alla reggia e viene eletto re. Viene eletto re. E a 30 anni e regnerà 40, il regno perfetto, e qui sono nelle orecchie. Le orecchie che tante volte Gesù ha liberato, e abbiamo fatto un mucchio di preghiere sulle orecchie. Nelle orecchie, i nadi delle orecchie sono per ascoltare. Il re deve ascoltare gli altri per farli felici. Quindi ancora una volta siamo invitati a liberare le nostre orecchie per non sentire, ma per ascoltare. E muore Saul, muore pure Jonathan. Molte volte le persone ci vengono date per un determinato periodo della vita per superare diversi nemici. Mancato il nemico, a volte manca anche, finisce anche l'amico o quella realtà. E dopodiché Davide adesso è re. E quindi vuole potenziare il suo regno e la prima cosa che fa, porta l'arca di Dio, che sarebbe una specie di cassettone, la metà di questo. Quando andrete a Roma, se andate nella chiesa del Gesù, i gesuiti lo hanno messo come altare, con le stesse misure. È un cassettone. In questo cassettone c'erano i 10 comandamenti, le tavole della legge e un pezzetto di manna. E quindi c'era la presenza di Dio, o il sei per loro era un po' come l'Eucaristia per noi, o la parola per noi, e la presenza di Dio che era a casa di Obed, una specie di un uomo, perché c'è tutta una storia dietro quest'arca. Lui la porta nella reggia e quando arriva l'arca lui si mette a danzare col perizoma soltanto. E tanto che la moglie Mical, che era affacciata alla finestra, vede suo marito in mutande che balla davanti l'arca e lo rimprovera. Gli dice: ma come, ma non ti vergogni con tutte le serve, con tutta la servitù, con tutte queste donnette, tu il re? Che dice: ma io ho danzato per il mio Signore, a me il Signore mi premierà e a te ti punirà, perché tu mi hai giudicato. E difatti, dice il testo, Mical non ebbe figli e a quel tempo era la punizione di Dio. Qui, questo è molto importante, c'è un altro punto che di solito non consideriamo, ed è lo sterno, due dita sotto le clavicole, ed è la capacità di assumere compiti e di accettare nuove esperienze. Ecco, l'accettazione delle nuove esperienze della danza per quanto riguarda Davide. E quando questo punto qui non è purificato, tutto diventa un obbligo gravoso. La vita è tutto un obbligo gravoso e naturalmente è l'incapacità di assumersi delle responsabilità, perché tutto è difficile. Quindi qui è il punto della danza, teniamolo presente, due dita sotto le clavicole, un po' sopra il cuore. E Davide ormai si è sistemato, ha fatto entrare l'arca, è tutto di successo, però sempre bisogna fare qualche guerra intorno, però lui ormai che è entrato nel ruolo, armiamoci e partite, lui fa partire l'esercito, lui rimane in reggia come quelli che ormai sono importanti, fanno gli altri. A volte io vedo che quando siamo piccoli all'inizio tutti vogliamo cambiare il mondo, poi alla fine che il mondo cambia noi, entriamo in un ruolo, chi diventa direttore, chi diventa direttrice, chi diventa preside, chi diventa vescovo, chi diventa abate. Io mi ricordo quando stavo a Roma ho incontrato una mia compagna di scuola, una suorina che diventò superiore generale. Insomma, scherzavamo, giocavamo, ma dovevi vedere che distanza, perché era la superiore generale di tutte le suore del mondo. Io ero un semplice pretino, quindi il ruolo. È inutile che dite voi. Tanto io non ci casco. Se ti fanno ministro, se ti fanno abbadessa, voglio vedere. Ok. Comunque, armiamoci e partite, e lui resta nella reggia. Si fa il riposino pomeridiano, poi si alza, va nel balcone, prende il caffè, vede di fronte la signora Bezzabea che si faceva il bagno nudo, nuda, sulla terrazza. Scusami, metti un po' di privacy. E Davide, che era un ossessivo compulsivo, impazzisce, insomma, subito gli viene il desiderio, anziché andare da una delle sue tante mogli, al tempo c'erano tante mogli, la manda a chiamare. La signora era già la borsetta pronta, e subito è andata dal re, e poi, come i vecchi libri di romanzi, si chiude la porta. Poi la signora con la sua borsetta se ne torna a casa e dopo un po' fa sapere al re: sono incinta. Il re: oh, non ti preoccupare. E era moglie di un suo soldato, Uria, e dice: mandala a chiamare, manda un WhatsApp, manda una lettera all'accampamento e mandatemi Uria che ho bisogno di informazioni. Arriva Uria e gli dà le informazioni, dice: vabbè, adesso tornate a casa tua. Ma Uria è un bravo uomo e dorme fuori. Dice: come? I miei compagni dormono nelle tende, al freddo, fuori, in battaglia, io devo dormire con mia moglie a casa mia, dorme fuori. E glielo mandano a dire. Dice: qua sto figlio, chi? che tuo figlio rimane sempre in ballo. E allora dice, va bene, sono altro giorno, lo invita a cena, lo fa ubriacare, ma lui con tutto che è ubriaco non entra a casa sua, manco si fa una doccia, dico fatti una doccia, fatti una cosa, cambiati di abito, che so. No, no, dorme di nuovo fuori. E allora Davide dà una lettera ad Uria da dare al comandante, dove c'è scritto: mettete Uria dove ferve la battaglia perché muoia. Hai visto a comportarti bene? Si faceva la scopatina, non ne parlava più e almeno viveva. Invece no. Ok, scusate. Allora, e così è. Lo mettono dove ferve la battaglia e muore. Sono la vedova, diceva Anna Marchesini in una bella sketch. La signora rimane vedova e cosa fa? Davide la manda a prendere, se la porta nella reggia. Bersabea è una rivista, è una donna che ha messo scompiglio in tutto il regno di Israele e non venitemi a dire di no. Comunque qui il chakra è facile, è il chakra dei genitali, perché non solo è l'adulterio, ma anche l'omicidio. La nostra sessualità deve portare vita anziché portare morte, come in questo caso. E allora Davide ancora continua nei suoi errori e dice, facciamo il punto della situazione, fa un censimento. Attenzione, il censimento si dice in due modi in ebraico. Adesso non mi sovviene le parole. Quando lo fa Dio è per contare le sue pecore, per vedere se qualcuno è sfuggita. Mentre quando lo fanno gli uomini il censimento è per sapere quante persone ci sono per le tasse. Quindi il censimento non lo fa Dio, lo sta facendo Davide per sapere quanti soldi. E lui su quanti soldi può contare? Dio non è contento perché lui vuole avere fiducia, questo serve anche a noi, avere fiducia nel denaro anziché avere fiducia in Dio, perché le battaglie non si vincono, dice chiaramente il libro dei Maccabei, non si vincono con le forze, i cavalli e cose, e con i soldi o altro, ma si vincono con l'aiuto di Dio. Qui lui vuole essere indipendente da Dio, ma Dio non gradisce e cosa fa? Gli manda la peste. Dice io punisco e quindi c'è la peste in tutto Israele. È il primo giorno, il secondo giorno e allora Davide c'è quella bellissima preghiera che lui vede che la gente moriva come le pere e dice ma... Allora fa questa bellissima preghiera e dice Signore, ma ho peccato io, perché? Punisci il mio popolo, punisci me. E in quel momento, bellissima è questa immagine, in quel momento lui vede l'angelo della morte che si ferma, che è la stessa immagine che ha avuto Suor Faustina Kowalska quando scrisse la Coroncina della Misericordia. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo in espiazione dei peccati, dei nostri peccati, di quelli di tutto il mondo. E lei vide che con questa preghiera si fermava l'angelo della morte. E la stessa cosa Davide, vede che l'angelo della morte si ferma e il punto dove si ferma è l'aia di Arauna il Gebuseo. Lui compra quell'aia e in quell'aia fa un altare a Dio, un altare di ringraziamento. Poi voleva costruire il tempio proprio lì, ma lo costruirà Salomone e poi questo tempio fu distrutto e fu ricostruito da Erode il Grande 46 anni prima, nel 12 mi pare, comunque prima della nascita di Gesù e con Gesù ancora non era finito perché è sempre su quel punto e adesso gli ebrei vorrebbero ricostruirlo. Però non possono perché c'è una moschea e quindi non so. Comunque stanno raccogliendo legname, oro, cose, potete fare un contributo per gli ebrei, per il tempio. E ci sono pure queste news. E quindi costruisce la terra. Ecco qui il punto che considereremo è l'occhio spirituale, è l'intercessione. È l'intercessione. E sapete che la preghiera del cuore è anche una intercessione. Noi stasera pregheremo per noi, per tutte, però diventa intercessione per tutti quelli che portiamo nel cuore, per tutte le intenzioni che abbiamo nel cuore, quindi tutti quelli che sono rimasti a casa, ma che abitano il nostro cuore, e quindi più è libero, ecco, poi abbiamo anche le immagini, non sono delle distrazioni. Se mentre tu fai questa preghiera e ti viene in mente tuo figlio Carmelo, è perché Carmelo ha bisogno, quindi non è una distrazione, ma è un messaggio da parte di Dio. Teniamo presente questo occhio spirituale. Ecco, Simone, tu che tieni tenendo le gambe incrociate, chiudete il primo chakra, dove parte tutta l'energia, mentre l'energia deve salire, facendo dove facciamo la preghiera, deve salire dalle due gambe direttamente. Facendo così, noi chiudiamo proprio l'energia, proprio il chakra che è nei genitali. Ma questo ve lo dico perché tante volte vedo che incrociate le gambe. Al limite le gambe si possono incrociare, ma al contrario, così, come quando uno si mette in preghiera, lasciando che tutto il tronco sia libero a partire dai genitali. Ok, dopo questa ancora errore, siamo a che lui ha consolato Bezzabea, che il primo figlio, il figlio del peccato, muore, poi nasce Salomone, a cui lui, che ormai è diventato grandicello, Bezzabea, che era un arrivista, cosa fa? Circuisce il re per far diventare re Salomone. Ma Salomone non era il primo figlio, perché il regno andava al primo figlio. E allora fa re Salomone. Quindi qui è cedere la mano, quindi nel palmo delle mani, dove noi abbiamo i due nadi, le due ruote qui e qui e qui, ho appena trasferendo il microfono, ed è la capacità di delegare. Molte volte noi non sappiamo delegare, facciamo tutto io, come diceva Antonietta, facciamolo noi, ci sbrighiamo prima e lo facciamo bene, ed è vero, ma a volte bisogna delegare agli altri per coinvolgere gli altri nell'opera di evangelizzazione, ma nell'opera casalinga, fai apparecchiare la tavola ad Agata e anche a Matteo e così via, cioè coinvolgere, cedere la mano. Ma questa storia da Salonne, che è il primo figlio a cui toccava diventare re, non va giù sta storia. Cosa fa da Salonne, il primo figlio amato? I primi figli sono i figli del cuore, tu ne hai uno, tu ne hai una, e i primi sono quelli cui uno vuole bene di più, a Salonne. Però a Salonne cosa fa? Un colpo di Stato. Prende dei soldati e fa un colpo di Stato e diventa lui il re. E Davide è costretto a scappare, perché se no lì, quando c'è un'insurrezione, non si sa come va a finire, e scappa. Quindi è la pianta dei piedi, i nadi che ci sono nel palmo dei piedi, e in questo scappare con i suoi fedelissimi, mentre scappa c'è il famoso Simei che lo maledice, che lo insulta, che gli lancia pietre, polvere, terra, e qui c'è sempre il fedele collaboratore Joab, gli dice: senti Davide, fammelo ammazzare questo cane morto, ma come si permette, anche se siamo in bassa fortuna? Come si permette? Fammelo ammazzare! No, Joab, attenzione ai collaboratori, attenzione a quelli che sono più vicini a voi, ai consigli che vi danno. E che dice: no, Joab, lascialo maledire. Se mi maledice, se dice male di me, vuol dire che Dio gli dà il permesso. E va bene. Però Dio cambierà in benedizioni tutte le sue maledizioni. Quindi tutte le maledizioni che ci mandano, anziché spaventarci, credici, guarda me, Quante persone parlano male di me? Eppure vado di successo in successo e di comprensione in comprensione. Perché? Perché il Signore cambia in benedizioni tutte le maledizioni. Credici! Ecco qua allora che il punto è la pianta dei piedi che scappa, ma ecco qui il Signore, siamo verso la fine, il Signore. E c'è naturalmente i fedelissimi di Davide combattono contro Assalonne e in questa battaglia Assalonne muore. Il popolo torna portando la notizia che Assalonne è morto. Quindi, morto Assalonne, i soldati si sfaldano, si sciolgono e quindi tornano i vincitori, ma Davide si mette a piangere, non dalla gioia. E ci sono queste parole strazianti di questo padre che dice a Salonne, a Salonne figlio mio, fossi morto io al posto tuo. Stupendo. E Davide ama Salonne pur essendo nemico, perché questo è l'amore. Quell'amore che alla prima marachella finisce. Quella è passione per quanto riguarda gli sposi. E oppure l'amore dei genitori, e l'amore di una mamma, e qui è l'amore di un padre. E bellissimi commenti che ci sono, che poi questa voce è stata accolta e Gesù morirà per noi sulla croce, per noi, e questo per noi, mettiamolo tra virgolette. Quindi qui è il chakra del cuore. E tutti noi, a chi è morto un figlio, a chi è morto una figlia, a chi è morto un amore, a chi è morto un progetto, un lavoro, quindi ci sono delle cose che sono morte e che feriscono il nostro cuore. Quindi questo è il penultimo, il dodicesimo chakra, e poi manca in questo tra i sette importanti, manca il Tantien, che è tra l'ombelico e il pube, 3 cm sotto l'ombelico, il Tantien, che è quello delle emozioni. E qual è l'ultima parte? Ormai Davide è vecchio, e ormai il re, ormai Salomone fa il re, lui è vecchio e sente freddo, sente freddo. E allora non c'erano i riscaldamenti, non c'era la coperta elettrica, non c'erano i piumoni, non c'erano cose. Per scaldarsi prendono una donna, la Sulamita, e la fanno dormire col re. Quindi dormono abbracciati, la Sulamita è giovane e riscalda il re. Il testo sacro, cioè la Bibbia, precisa che Davide ormai era in quiescenza ormonale, quindi non ha fatto niente, non c'è stata un'unione fisica, era soltanto per scaldarsi, dopodiché poi Davide morirà. Questo è importante e lo troviamo nel Tantien, che è il posto delle emozioni. A volte diventiamo vecchi perché le nostre emozioni si sono sclerotizzate e ormai ci siamo abituati al sacro, ci siamo abituati alla lode, ci siamo abituati e quindi siamo diventati vecchi, non anziani. Sapete la differenza? E quindi abbiamo bisogno delle giovani generazioni, abbiamo bisogno delle persone nuove che arrivano e che con noi condividono il cammino, portandoci la freschezza e il calore, di quelli che vengono. Dei giovani, diciamo, giovani non tanto anagraficamente, ma di quelli che vengono da un po' e che sono ancora pieni di ideali, come dovremmo essere noi, senza lasciarceli spegnere dalle varie difficoltà della vita. Amen. Questo.